Mi approfitto per rapidamente, visto che c'è parecchia gente in più, di passare i lucidi che ieri non avete visto, così ci facciamo una carrellata dei problemi. Le elezioni di ieri sono comunque già in rete, dimostrazione di un'efficienza a me inconsueta. Allora, il primo lucido di ieri era la progressione dell'Europa. Attraverso le varie fasi dell'allargamento, vedete come l'Europa moltiplica sia la sua popolazione sia soprattutto il problema della presenza di Stati. Questo è un dato, come dire, fisico, che ci dà l'idea di come si complicano anche i meccanismi decisionali. Ma mi viene troppo veloce. La seconda cosa che voglio farvi osservare è questa, ossia come l'allargamento fisico, geografico dell'Europa, fino a un certo punto, non è stato accompagnato da un adeguamento degli strumenti organizzativi. Quando l'Europa si allarga, si formano dei nuovi trattati, ossia la comunità vive la sua vita, ma accanto alla comunità ci sono gli stati membri della comunità che tra di loro prendono gli accordi politici. Poi vedremo come questo progressivamente si finalizza dentro la gabbia dell'Unione Europea. Questo significa che quando la Grecia, il primo allargamento è quello dell'Inghilterra, l'Irlanda e la Danimarca, poi la Grecia, la Spagna e così via, quando questi paesi entrano in Europa, entrano attraverso un trattato che non tocca direttamente la comunità europea, non è un trattato che si forma dentro la comunità europea, si forma fuori la comunità europea. Italia, Francia, Germania, Benelux, i sei paesi, hanno stipulato un trattato con Inghilterra, un trattato con Irlanda, un trattato con Danimarca. Questo trattato è un trattato che prevedeva le modalità di ingresso di questi paesi dentro la comunità europea. Una delle norme di questo trattato, alcune delle norme di questo trattato, toccavano i meccanismi di rappresentanza degli stati nella comunità europea, nel senso che si è fatto posto agli stati nuovi. Per cui attraverso uno strumento tipicamente internazionalistico, no? Un trattato internazionale, i paesi membri hanno stipulato con nuovi paesi il loro ingresso nella comunità europea e di conseguenza il trattato internazionale ha modificato il trattato istitutivo. Il trattato c'è, il trattato CECA e il trattato Euratom, prevedendo di volta in volta un adeguamento degli organi della comunità per accogliere i rappresentanti dei nuovi paesi. Quello che volevo indicarvi in questa rapidissima e compattata cronologia è che fino all'ingresso di Spagna e Portogallo l'adeguamento non ha comportato una modifica delle modalità organizzative, semplicemente si è modificata la composizione dell'Assemblea parlamentare, del Consiglio, della Commissione per allargarla e prendere dentro i rappresentanti dei nuovi paesi. Ma non si è cambiata la struttura istituzionale della comunità. Questa modifica è cominciata nell'86 con l'atto unico e poi ha avuto un progresso molto accelerato, perché vedete che poi a cascata sono arrivati una serie di nuovi trattati. Il trattato di Maastricht è fondamentale perché è prodotto nell'Unione Europea, come poi vedremo, e poi gli altri trattati fino al trattato costituzionale, che attualmente è tra in fase di ratifica dei vari paesi, dei vari membri. La comunità ha cambiato la sua organizzazione, nel frattempo ha ampliato la sua partecipazione. I due processi sono andati in parallelo. L'altro lucido riguardava la struttura istituzionale della comunità. Ora, questa struttura istituzionale ha due caratteristiche che meritano di essere segnalate. Primo, è una struttura che doppia quella della prima comunità. Al di là dei nomi, questo tipo di impianto è lo stesso della CECA. La CECA, creata nel 1951, fa da matrice per l'istituzione delle altre due comunità, la Comunità Economica Europea e l'Euratom. Cambiano i nomi, ma non cambia la realtà della CECA, possiamo dimenticarne l'origine, perché ormai non c'è più, è stata assorbita dalla Comunità Europea. Ma le tre comunità hanno avuto un'impostazione analoga. Anzi, quando è stato creato nel 1956 il trattato CE e il trattato Euratom, un trattato allegato si è deciso di mettere insieme questi organi, l'Assemblea parlamentare e la Corte di giustizia. Per un certo periodo, finché non si sono fusi tutti gli organi, noi abbiamo avuto tre comunità che avevano un proprio consiglio, una propria commissione, l'altra autorità della CECA, e insieme l'Assemblea parlamentare e la Corte di giustizia. La seconda particolarità è che attraverso il cambiamento della comunità questo impianto è rimasto intatto. Ancora oggi nei trattati e anche nel trattato futuro troviamo questi quattro organi, con qualche cambiamento soprattutto per l'Assemblea parlamentare, come vedremo poi parlando dell'Assemblea parlamentare, e con qualche evoluzione di ognuno di questi organi. Io intendo sviluppare l'evoluzione organo per organo. Ieri ho cominciato a parlare del Consiglio, oggi concludiamo il Consiglio, poi attacchiamo la Commissione e poi l'Assemblea parlamentare, che è stato l'organo che ha avuto maggiori sviluppi. Infine la Corte di Giustizia, che non ha avuto particolari innovazioni, salvo che la Corte di Giustizia, espandendo i suoi stessi poteri, è stato forse il motore più forte dell'integrazione giuridica della Comunità Europea, per cui meriterà un bel po' di lezioni. Poi ieri facevo osservare che questo assetto istituzionale risponde all'incirca a quello che lo schema di base della separazione dei poteri. La separazione dei poteri per noi occidentali è un protocollo, nel senso che è uno schema ordinatore, è uno dei concetti di base di uno sistema che si dica democratico. C'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'89, uno dei primi articoli diceva: un paese non è libero se non c'è la separazione dei poteri. Con noi è nel DNA delle forme istituzionali, tanto è vero che in fase di allargamento, soprattutto in fase di allargamento ai paesi dell'Est, l'abbiamo imposto come condizione costituzionale. Proponiamo agli altri la condizione di praticare la separazione dei poteri attraverso un corpo rappresentativo democraticamente eletto che fa le leggi, attraverso un organo esecutivo, attraverso un organo di un sistema giudiziario che deve avere la caratteristica dell'imparzialità e della neutralità. Queste sono le condizioni che l'Europa ha imposto ai paesi che sono entrati con l'ultimo allargamento, quello che ha portato a 25 paesi membri. Qualcuno ha detto che la comunità europea non sarebbe riuscita a rispondere a quei requisiti, cioè che la comunità europea ha chiesto i pareri ai paesi dell'allargamento, condizioni che la stessa comunità europea forse non soddisfa. È il solito tema del deficit democratico della comunità europea. Io non ne sono molto convinto, anche siccome sono leggermente bastiantario di natura, quando sento un dogma, tendenzialmente reagisco contestandolo. E infatti secondo me è abbastanza contestabile. Però certo una cosa è vera, che inizialmente questo schema non corrispondeva alla separazione dei poteri e alle caratteristiche tipiche di una democrazia, soprattutto perché l'Assemblea parlamentare era un organo di derivazione internazionalistica, la classica Assemblea parlamentare e di un'organizzazione internazionale, non democraticamente eletta, non rappresentativa, se non dei parlamenti nazionali. L'idea di una comunità fatta di stati si porta dietro anche pezzetti dei parlamenti nazionali che delegano alcuni deputati ad andare alle riunioni dell'Assemblea parlamentare una o due all'anno, dove l'Assemblea parlamentare non è quello che nei paesi occidentali è di solito, cioè l'organo di rappresentanza della popolazione e quindi di formazione delle leggi, l'organo legislativo, ma è semplicemente un organo di controllo politico. In origine l'Assemblea parlamentare faceva esclusivamente questo, ascoltava il Presidente della Commissione o il Presidente del Consiglio che faceva le loro relazioni e traevano il bilancio operativo, non quello economico, quello operativo della comunità, e dicevano brava la comunità, interessante, e poi se ne tornavano a casa. L'organo legislativo inizialmente è esclusivamente il Consiglio. Ma il Consiglio è composto da chi? Il Consiglio è composto dai ministri dei Stati membri. Il Consiglio è fatto da ministri degli Stati membri che restano in carica finché sono in carica all'interno degli Stati membri stessi. Questo non c'è una filosofia. Importante sono le specificazioni che stanno sotto il Consiglio, in questo lucido sull'aspetto istituzionale. Perché? Perché la prima linea ci dice principio di attribuzione implica, anzi genera, le competenze legislative. E questo vorrei che fosse un concetto chiaro, perché è un concetto tecnico. Il principio di attribuzione avevamo già parlato la settimana scorsa, come abbiamo parlato ieri, è il principio tipico dei sistemi internazionalistici, ma non soltanto. Diciamo che il principio di attribuzione è una conseguenza quasi logica, del concetto di sovranità. Allora, se noi partiamo dallo schema tradizionale, per cui lo Stato è sovrano, dentro nel concetto di sovranità ci dobbiamo mettere due parole chiave, l'originalità è la competenza generale. Che possiamo chiamare onnipotenza. Questi due concetti sono due concetti tipici della sovranità. Perché? Lo Stato è sovrano in quanto originale, in quanto non, sottolineate virgolette, deriva la sua legittimità da altri soggetti. Questa caratteristica è una caratteristica, come vedete, lo sottolineo sempre che è diversa, ma anche perché fa capire, teologica. Dio chi è? Colui che crea, ma non è creato. È il punto di partenza di un sistema. E nel nostro sistema concettuale lo Stato si forma da sé. Forse ricorderete dagli studi di filosofia del diritto il problema di Kelsen, non ve ne sarò una vita nuovo, e della Grundnorm, della norma fondamentale. Questo concetto che per Kelsen sta fuori dal diritto, e c'ha ragione, solo che il giurista non l'ha mai capito, e c'ha ragione nel senso che un sistema giuridico si regge su presupposti che non stanno dentro nel diritto. Nel vostro manuale internazionale questo darà luogo a una finestra che era il principio di Gödel e Kelsen. Non vi spiegherò cosa è il principio di Gödel, anche perché bisogna usare della matematica superiore che io veramente non possiedo fino in fondo. Ma è il principio per cui i sistemi formali non sono autoreggenti. Non esistono cose autoreggenti. Nel sistema della nostra esperienza mortale, di noi mortali, non ci sono cose che si autoreggono, ma sono tutte appese a un gancio che porta a altri sistemi. Tanto è vero che quando noi abbiamo voluto creare qualcosa di autoreggente, l'abbiamo creato nominandolo Dio, che è un fatto di fede, non è un fatto di conoscenza. Per noi l'infinito, l'eternità, la divinità, eccetera, non sono fatti di esperienza, sono fuori dalla nostra capacità di ragionare. Le cose che noi creiamo ragionando non sono autoreggenti, hanno sempre bisogno di qualcosa fuori. E allora Kelsen si poneva il problema, come si crea uno Stato? La risposta è, io da giurista non posso dare risposta. Che si crei per una separazione di Stati come la Slovacchia e la Cechia, o si crei, di solito, un massacro, un bagno di sangue, l'imposizione di qualcuno su qualcos'altro, che è l'Iraq, questo è una cosa che è pre-giuridica. Quello che interessa il giurista è che a un certo punto lo Stato c'è, l'ordinamento c'è. La legittimazione perché la gente ubbidisca quell'ordinamento è fuori dalla questione del diritto. Perché gli italiani ubbidiscono a tutte le leggi che fanno i nostri rappresentanti? Un po' per paura, un po' per convinzione, un po' perché tutto sommato ci sta comodo e così via. Sono concetti che stanno alla base di un sistema giuridico, ma non sono spiegabili giuridicamente. L'originalità e la onnipotenza sono la stessa cosa. Lo Stato è onnipotente perché può fare tutto quello che vuole fare. Questo significa che quando lo Stato trasferisce all'organizzazione internazionale qualcosa, oppure lo trasferisce agli enti che si chiamano a caso derivati, vedete, dimensione 1, 2 e 3, dimensione fedele del diritto pubblico, lo fa derogando il principio della sua onnipotenza. Lo Stato dice, io trasferisco alle regioni il potere, e cosa vuole vostri? Della polizia locale, che le regioni sono tante, non importa, per italiano quello che c'è non ha nessuna importanza, è importante le spiegare. Altrettanto lo fa trasferendo poteri alle organizzazioni internazionali. L'articolo 11 della nostra Costituzione, che prevedeva un ONU forte, diceva che lo Stato può cedere parte della sua sovranità. In che senso? Il senso di poter autorizzare qualche ente fuori dello Stato a derogare al principio della sovranità e imporre comportamenti allo Stato stesso. Il principio di attribuzione indica questo, il principio di attribuzione è unilaterale, va dallo Stato in su o dallo Stato in giù, non diversamente. ed è una deroga al principio di onnipotenza. È lo Stato onnipotente che trasferisce un pezzetto della sua potenza ad altri soggetti. Questo dà luogo a infinità di paradossi logici, ma questo non importa, in questa sede non importa, no? Ma in sostanza l'onnipotente dice: da oggi in poi questo pezzo del mio potere è trasferito all'organizzazione internazionale. Principio di attribuzione. Questo principio di attribuzione diventa una regola ermeneutica di interpretazione pregiuristica che è un'eccezione, e come eccezione va interpretato restrittivamente. Allora, il principio di attribuzione riguarda le competenze dell'organizzazione CE. La comunità europea può fare quello che lo Stato trasferisce. Diventa però anche un principio di enumerazione, di elencazione delle competenze legislative e quindi degli organi. Se noi vogliamo sapere cosa può fare il Consiglio, dobbiamo spulciare il trattato e vedere linea per linea che cosa viene affidato al Consiglio. E questo è fatto linea per linea, cioè su una base giuridica. La base giuridica è l'espressione tipicamente comunitaria, ma si tratta anche del nostro uso linguistico, e non si parla piuttosto di base normativa e storica. La base giuridica è la disposizione, il pezzo di trattato, che attribuisce quel potere alla comunità e quella competenza agli organi della comunità. È importante perché questa base giuridica definisce il più delle volte lo strumento normativo, per cui dice il Consiglio, deliberando, scelta il metodo decisionale, con un certo procedimento, adesso vedremo, può emanare, scelta lo strumento normativo, direttive o regolamenti, per regolare competenze. Questo è lo schema com'è. Noi abbiamo un trattato che è un atto normativo. Le disposizioni del trattato sono le basi giuridiche su cui si incollano le competenze della comunità e i modi con cui la comunità fa fronte a quelle competenze. E quindi le competenze degli organi e le modalità decisionali degli organi. Ci siamo fin qua? Oh, se non ci siamo arrivati, io posso spiegarlo 100 volte in 100 maniere diverse. Se ti capite. Però ditemi se ci sono delle cose, non è che siano concetti difficili, però. Allora, qui si pone un terzo problema. Problema, qui che avrebbe un terzo lucido, che riguarda, ecco, i metodi di decisione, base giuridica, competenza degli organi, metodi di decisione degli organi. Stiamo parlando del Consiglio, inizialmente il Consiglio è l'unico titolare della funzione, diciamo, legislativa, normativa della comunità. Il Consiglio ha diversi modi per decidere. La maggioranza assoluta, l'unanimità con astensione costruttiva, la maggioranza qualificata. Ora, la maggioranza assoluta si conta per test, che cioè significa metà più uno dei rappresentanti degli Stati membri. Ho saltato un passaggio sulla composizione del Consiglio. Questo è un lucido inedito, forse non si vedrà niente, vediamo se si vede qualcosa di cose. E che si vede? Questa è una schermata presa da internet del calendario del Consiglio del trimestre ottobre-dicembre 2004, di un anno fa. Vi dà l'idea di come lavora il Consiglio. c'è una riunione quasi al giorno con delle strane sigle, COEFER, giustizia e affari interni, ECOFIN, COPS, trasporti, telecomunicazioni, energia, affari generali, eccetera. Perché dimostro questo, questo lucido? Per darvi l'idea di un consiglio che lavora quasi quotidianamente, pur essendo formato da ministri. Il consiglio si chiama anche Consiglio dei Ministri, il Consiglio della Comunità, è composto da un rappresentante per ogni Stato, anzi per ogni governo. I rappresentanti sono delegati dai governi, ma sono membri del governo. Nei nuovi trattati si fa riferimento alla qualifica di ministro, perché la Germania, per le materie di competenza dei Länder, si fa rappresentare da un ministro scelto dai Länder stessi, ma è un ministro dei governi regionali. Questa è una cosa che si sta, le regioni stanno chiedendo anche in Italia. Comunque, questo significa che quando si riunisce il Consiglio dei Ministri per i trasporti e telecomunicazioni, dentro ci sono i ministri dei trasporti e delle comunicazioni, nel nostro caso Gasparri. Nel corso di questo periodo Gasparri in Europa si è andato una volta, due volte, tre, quattro volte, cinque, sei, basta. Il Consiglio dei Ministri ci dice quasi ogni giorno, ma un ministro ci va sei volte in un trimestre, due volte al mese. E agricoltura pesca si riunisce più spesso, vedete qua c'è stata un'intera sessione, no? Però anche agricoltura e pesca, altra occasione di incontro si ha qui. In tre mesi si fa cinque giorni di riunione in due periodi diversi. E lì ci va il ministro dell'agricoltura, nel nostro caso, come si chiama? Lasciamo perdere, dimentichiamoci di là, se è meglio. ECOFIN, ECOFIN è i ministri finanziari, allora ci andava Tremonte e tutti. E sono di conseguenza i ministri che poi decidono tutte le cose che riguardano la finanza della comunità e del sistema euro. COREFER è una cosa che vi spiego dopo, non è Consiglio dei Ministri. E così via. Allora, l'idea che vi volevo dare è il Consiglio è un organo a composizione variabile, dipende dalla materia. Per ogni materia ci sono dei certi ministri che si riuniscono. Questi ministri sono membri del Consiglio in quanto ministri e quindi vengono cambiati man mano che cambiano i governi. Quando Tremonti ha dato spontaneamente le dimissioni, ha smesso di andare lui e è entrato questo nuovo che non mi ricordo il nome, ma sta lo stesso. Torniamo ai metodi di decisione. I ministri quando votano, che non succede poi moltissimo, hanno tre diversi metodi di votazione. La regola residuale è quella che non ha base giuridica, cioè il trattato dice, quando non c'è una base giuridica che imponga o l'unanimità o la maggioranza qualificata, si decide a maggioranza assoluta, cioè per teste. È residuale, ma è anche recessiva, nel senso che le decisioni che si prendono la maggioranza per teste sono poche e di poca importanza, per le ragioni che vi ho già spiegato l'altra settimana, cioè la difficoltà di mettere insieme chi rappresenta 200-400.000 abitanti e chi ne rappresenta 80 milioni. Non solo, ma chi contribuisce al bilancio della comunità per 400.000 abitanti, tra 400.000 abitanti e chi contribuisce per 80 milioni di abitanti, perché la parte di contribuzione finanziaria della comunità è in ragione del numero degli abitanti. Per cui i sistemi di decisione del Consiglio sono l'unanimità o la maggioranza qualificata. Ora ve la do fredda la cosa, cioè senza spiegarvi lo sviluppo interno che ha avuto. L'unanimità è ovviamente riscaldata alle decisioni più importanti, vi facevo riferimento per esempio alle nuove adesioni, all'estensione, all'allargamento dell'Europa, lì ci deve essere un'unanimità. La maggioranza qualificata è il voto più operativo e la maggioranza qualificata si costruisce dunque. L'unanimità ha quella strana cosa dell'astensione costruttiva, attenzione perché è interessante, dicasi astensione costruttiva l'astensione di un paese che dice io non sono d'accordo ma non sono neanche contrario, quindi mi astengo. E il fatto che si astenga non impedisce di raggiungere l'unanimità. Il problema è se non si presenta. Se il paese invece di presentarsi, il ministro di cui rappresenta un paese, invece di presentarsi e dire mi astengo, non si presenta, impedisce l'unanimità. Devono essere presenti tutti per esserci l'unanimità. E questo ci spiegherà un certo giochino fatto dalla Francia. La maggioranza qualificata si basa sul voto ponderato, ossia a ogni paese viene dato un pacchetto di voti. Questa è la base iniziale. Si inizia con solo 6 paesi, con una distribuzione dei voti che vedete che è fatta un po' così a spanne, no? Che sia proporzionale agli abitanti, ma sono dei range di differenziazione. E poi c'è questa norma, questa doppia norma. Ci vogliono 12 voti se si lavora su proposta della Commissione. Se invece non c'è proposta della Commissione, 12 voti più un altro requisito che devono provenire da almeno 4 paesi. Già l'Europa a 6 si comincia a vedere il problema cruciale e strategico di come si costruiscono non soltanto le minoranze, le maggioranze, ma anche le opposizioni, i blocchi di opposizione. Vi facevo ieri notare che i 3 paesi grandi, Germania, Francia e Italia, hanno 12 voti, per cui nel sistema iniziale possono imporre le decisioni, ma solo se la Commissione fa la proposta. Se la Commissione non fa la proposta, devono avere il consenso di un quarto membro, per cui non possono decidere da soli. E questo si congiunge con un'altra norma del trattato. Quando un atto del Consiglio è stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un emendamento, può emendare la proposta solo all'unanimità. Per cui la proposta della Commissione può essere approvata con 12 voti, ma per essere emendata deve avere l'emendamento, l'unanimità. Non solo, ma fin quando il Consiglio non vota definitivamente, la Commissione può modificare la sua proposta. Il che vuol dire che la Commissione può essere d'accordo con l'emendamento, questo significa trattativa, e se la Commissione è d'accordo con l'emendamento e fa suo l'emendamento, allora non c'è più bisogno dell'unanimità, ma torna questo meccanismo dei 12 voti. Capite come questo crea delle possibilità di trattativa quasi infinite. Per esempio, la Commissione può far suo un emendamento di minoranza e dire va bene, io accolgo l'emendamento di un paese di minoranza e adesso questa mia proposta o la approvate con 12 voti, oppure la potete modificare solo all'unanimità, cioè con un senso di minoranza. La Commissione finisce con essere arbitra all'interno del Consiglio del gioco tra la maggioranza e la minoranza, no? Perché la maggioranza e la minoranza non sono date, in questa fase sicuramente no. Poi comincia, man mano che si estende la comunità, a costruirsi dei pacchetti di maggioranza. Per esempio Irlanda, Danimarca e Inghilterra sono freddi sul processo di integrazione europea, tanto è vero che non sono nell'area dell'euro. Invece la Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, paesi del Mediterraneo, sono caldi quando si tratta di avere sussidi per l'agricoltura. La Germania, che li paga in larga parte, è molto fredda sui sussidi dell'agricoltura. Capite come i meccanismi possono creare delle coalizioni, ma sono delle coalizioni che si formano più su segmenti, sulle politiche, che su schieramenti di fondo. Però che questo è uno dei sciocchi tosto. È un giochino che mi ha chiesto qualche po' di tempo, che è il mondo ponderato dall'inizio a domani, nel senso che l'ultima colonna, quella in rosso, scatta per il 1 novembre 2004. E mi dà l'idea di come il giochino diventi un po' complicato. Quello che prima vi spiegavo sta qui. Totale dei voti sono 17, maggioranza 12, la percentuale è un 70%, i paesi necessari sono 4, salvo che non ci sia la commissione a proporlo. E poi, colonna per colonna, non le ho fatte tutte le tappe, ho preso 20 anni o 20 anni, fino all'ultima colonna, vedete come la cosa si complica. L'Inghilterra, l'ingresso dell'Inghilterra e dell'Irlanda ha alzato la percentuale, che poi è tornata a essere quella iniziale più o meno. Il voto ponderato significa un voto che raccoglie oltre il 70% dei consensi in consiglio. Consensi che sono diversamente distribuiti, perché qui e qui vedete che c'è la stessa tecnica di attribuire paesi più grandi 10 voti, poi c'è la Spagna che si infila a 8, e sarà poi la colonna a stancarsi, e gli altri paesi scendono. Totale dei voti passano 58, okay. La maggioranza è 41, il numero dei paesi è 6. Sapiente uso del computer può fare delle simulazioni di voto. No? Ma queste sono costruite così come sistemi elettorali. Cioè, chiaramente chi ha costruito questo sistema, che è frutto di discussioni, mediazioni, eccetera, ha tenuto presente le ragioni matematiche. Cioè, per esempio, quanto Irlanda, Inghilterra, Danimarca, i nuovi paesi, quelli più freddi sull'integrazione, potessero giocare in fase propositiva, ma soprattutto sul freno. Come potevano frenare le delibere della comunità. Hanno 30 voti, di per sé non hanno la maggioranza, certamente. No, scusate, l'Inghilterra ne ha 10, hanno 16 voti. 16 voti, guardate un po', 57. Non hanno il potere di freno per un voto. Che strano, no? Pensate che sia casuale? Per cui per frenare hanno bisogno di un consenso, sia pure il povero Lussemburgo che è sempre per l'ultimo. Però quel consenso gli serve per pigiare il freno e bloccare il processo decisionale, la decisione. I quattro paesi grandi hanno 40 voti insieme. Ma guardate che strano, manca un voto. Manca sempre un voto. Per cui vedete che questi meccanismi sono giocati in difesa, tutti giocati in difesa. Non si cerca di dire raggiungiamo dei livelli che consentono decisioni veloci, ma si pensa piuttosto a costruire una buona pedaliera per il freno e impedire che si creino blocchi stabili. La cosa diventa complicatissima già oggi, come vedete, con l'Europa a 15. Come l'Europa a 25 diventa semplicemente mostruosa. Dal fatto che i paesi abbiano 29 voti, la Spagna, la Polonia 28. Su questo si è giocata una partita sulla quinta colonna che non vi ho messo, perché che è quella del trattato costituente, nel senso quello che dovrebbe scattare forse nel 2006. Abbiamo un consiglio di 25 soggetti, ma che si distribuisce 321 voti. Notate che ha messo anche la delega, cioè un paese può delegare un altro paese, non solo può delegare, può trasferire il suo pacchetto di voti per l'opinione a un altro paese. La percentuale non è particolarmente significativa, non cambia granché, però qui si impone la regola dei due terzi. Notate che 25 non è divisibile per 3. È divisibile per 5, ma purtroppo non è divisibile per 3. E di conseguenza, quando si fa l'operazione, ne esce un 16, 6 periodico, una cosa del genere, che ovviamente non si può tagliare a fettine un ministro, se no candiderei quello italiano, qualsiasi sia il governo, si taglia benissimo perché sulle pantone, è 17. Per cui ci vuole il consenso di 17 paesi, salvo che non ci sia la Commissione. Ma poi si è prodotta un'altra complicazione, questa è voluta della Germania, contro i paesi piccoli, perché capite che più si dà spazio al numero dei paesi, più si appiattisce il riferimento alla popolazione. Sì. I range sono fatti, i pacchetti di voto sono fatti tenendo conto della popolazione degli stati membri, ma tenendone conto in maniera molto schiacciata. Sono sottorappresentati gli stati più grandi, pensate che per esempio la Germania è agli stessi voti dell'Italia e della Francia, ma ha almeno 20 milioni di abitanti in più. La Spagna e la Polonia ne hanno parecchi di meno, ma sono solo un voto in meno, e su questo hanno testato. Malta ne ha 3. Malta quanti abitanti c'ha? 200.000, cosa del genere. C'è proporzione. 3 saranno 200.000, vuol dire che ha un tredicesimo dei voti nei paesi più grandi, e i paesi più grandi dovrebbero avere 39 milioni di abitanti, non c'è la cosa. Per cui qua comunque c'è, pur schiacciata, una considerazione della popolazione. Sui paesi membri contano le teste, e quindi la norma dei paesi membri tendenzialmente protegge i paesi piccoli. Più si aumenta il numero di paesi che devono essere a dare il consenso, più si favoriscono i piccoli paesi, questi qui. Dal punto di vista del numero dei voti contano poco, però sono un bel po', sono 5, 10, 11 paesi. 11 paesi che insieme fanno un pacchetto di voti poco considerevole, però sono 11 paesi, per cui se in Europa 25 possono condizionare e bloccare. 17 vuol dire che basta avere 8 contrari, 9 contrari, e si blocca. Gli 11 paesi piccoli riescono a bloccare la decisione. Freno. Poi c'è un controfreno voluto dalla Germania che dice: non sarà mai che tutti questi paesi piccoli messi insieme raggiungono le condizioni, la maggioranza 232, e siccome loro non versano soldi, perché i soldi li versano i paesi grandi, ci impongono a noi come spenderli? È un problema. È un problema evidente. Se i paesi piccoli non hanno tanti soldi da versare, ma hanno molte spese da chiedere, queste spese vengono fatte a danno dei paesi maggiori, ed ecco che scatta l'altro freno. Devono, per decidere, ci deve essere almeno il 62%. Notate che questo non è obbligatorio. Scatta se lo chiede uno Stato. Uno Stato può dire: blocchiamo la decisione e verifichiamo se quelli che hanno costituito la maggioranza rappresentano almeno il 62% della popolazione. Ora, io non sono per fare le simulazioni di percentuali della popolazione europea per capire perché sono 62% e non il 61%, ma fate tu sicuri che motivo c'è. Vedete, il sistema frenato è un sistema tutto frenato. Perché quando si sente dire le persone, domare opinione, che la comunità europea è un gigante incapace di decidere, si dice una cosa abbastanza vera. poi vedremo che è anche abbastanza falsa perché ha deciso un sacco di cose. È abbastanza vera nel senso che è un gigante costruito per essere lento nella decisione. Ma questo non è che sia una deformazione della comunità, è una scelta degli Stati. Gli Stati hanno scelto di metterci tanti freni. Perché? Perché hanno bisogno di salvaguardare i propri interessi. Non è una comunità che è cieca rispetto agli interessi locali. Non lo è affatto. Esiste qualche ente politico che è cieco agli interessi dei singoli segmenti della società? Speriamo di no. Speriamo di no, perché gli enti politici fanno politica, e la politica è rappresentanza, e la rappresentanza è inclusione degli interessi, e l'inclusione degli interessi implica mediazione, non soppressione degli interessi, ignoranza degli interessi. Purtroppo la politica spesso viene tradotta in maniera da vignetta, da settimanale, ma è una cosa seria e piuttosto complicata. Per cui la macchina è sapientemente costruita per essere piena di freni. Ognuno ha i suoi freni, e qui stiamo soltanto su un meccanismo di voto, che non è il meccanismo di voto, né è l'unico sistema per frenare la comunità.